Podcast realizzato da Radio Sapienza.
Si può essere artigiani e al tempo stesso veri e propri romani? Secondo Cicerone, la bottega artigianale non si concilia affatto con la condizione di uomo libero e tutti gli artigiani praticano un basso mestiere. Per Seneca, i compiti dell'artigiano sono vili e volgari. Non hanno niente a che fare con le vere qualità dell'uomo. Non vi è alcuna incertezza in questi giudizi. L'artigiano è relegato nella condizione di sottuomo o, nella migliore delle ipotesi, di cittadino di seconda categoria. Lo stesso può dirsi dell'artista o del tecnico e, più in generale, di chiunque lavori per un salario. Ecco perché definire l'artigiano romano risulta particolarmente arduo. Il problema ha origine dal fatto che il termine ars si applica, come suoi derivati, indistintamente alla conoscenza più perfezionate come alle pratiche più elementari, comprendendo così al suo interno ciò che oggi distinguiamo sotto i nomi di artigianato, tecnica o arte. Infatti, per i romani, la principale linea di demarcazione non è situata tra attività intellettuali e attività manuali, ma tra occupazioni rivolte esclusivamente al piacere dello spirito e quelle rivolte a fini pratici. Qual era la condizione giuridica dell'artigiano? Egli può essere libero di nascita, liberto o schiavo? Nessuna regola univoca è in grado di rendere conto dell'infinita varietà di situazioni relative alle epoche e ai luoghi. Ricordiamo anche che l'artista, il tecnico o l'architetto si differenziano a malapena dall'artigiano agli occhi di coloro che fanno opinione. Salvo eccezioni, nemmeno loro escono dall'anonimato. Per i romani, infatti, il vero autore di un'opera d'arte non è colui che l'ha forgiata. L'autore è il personaggio che ne ha chiesto e pagato l'esecuzione e che vi ha potuto imprimere i suoi gesti e la sua ideologia, insomma, il committente. La varietà delle condizioni artigianali è ancora più ampia se si considerano peso economico e capacità di iniziativa. Ci sono poche altre classi della società romana dove lo scarto tra piccoli e grandi sia così considerevole. Così tra i romani che si dedicano all'artigianato, diremmo quasi colpevoli d'artigianato, coloro di cui si delinea meglio l'attività e personalità appartengono ad una borghesia, trattandosi di uomini che parlano di loro stessi o che fanno parlare di loro perché sono emersi e si sono arricchiti e perché, d'altra parte, la loro posizione nella società non è sufficientemente alta da costringerli a tenere nascoste le attività e le capacità che costituiscono il loro orgoglio. Una notazione di coloro è che è difficile pensare l'artigianato romano al femminile. Nella loro stragrande maggioranza si tratta di operaie o di grandi dame. Nel primo caso sono condannate all'oscurità, nell'altro si nascondono di proposito. Proseguiamo a tratteggiare le connotazioni dell'artigiano. L'apprendistato di un artigiano avveniva con lentezza sotto la guida di un maestro. Ma quando cominciarono ad affluire a Roma enormi masse di schiavi, senza alcuna qualifica, mentre i laboratori medi e grandi si moltiplicavano e il contatto tra maestro e apprendista si allentava, allora era inevitabile che si presentasse il problema della formazione della manodopera. Le soluzioni furono varie, ma quella più efficace fu di formare da sé gli specialisti di cui si aveva bisogno. Uno specialista valeva oro. Naturalmente i profitti di questa formazione andavano in tasca soprattutto al padrone, che poteva vendere lo schiavo così istruito, affittarlo o farlo lavorare per sé. Un'altra soluzione alla mancata formazione della massa di schiavi consisteva nel giungere a una divisione dei compiti talmente esasperata che la gran parte di questi poteva essere svolta senza difficoltà da una manodopera poco qualificata, sotto la direzione di qualche tecnico cui veniva affidato il coordinamento delle squadre. Il lavoro, in questo caso, dipende più da un capitolato di committenza tanto preciso da ridurre gli artigiani a semplici esecutori. Disprezzato dagli antichi, l'artigianato rischia di essere largamente sottostimato nella sua importanza economica. È vero che gli artigiani lavoravano in buona parte per l'agricoltura, alla quale fornivano utensili e attrezzature, contenitori di ogni genere ed edifici. È anche vero che gli artigiani rappresentavano una piccola minoranza dell'intera popolazione. Sarebbe però un errore voler legare sistematicamente l'artigianato all'agricoltura, sottovalutandone così il peso economico che gli spetta. Del resto, è nelle città che lavorava la maggioranza degli artigiani e non si trattava solo di coloro che fornivano alla popolazione urbana tutti quei servizi di riparazione, di manutenzione o i generi voluttuari che le grandi concentrazioni umane esigono. Però conoscere i provenienti dall'artigianato è particolarmente difficile. Interrogarsi sul livello di vita dell'artigiano significa necessariamente paragonare i suoi introiti con il costo delle derrate principali. Siamo purtroppo molto male attrezzati a questo scopo perché l'antichità ci ha lasciato pochissimi dati quantitativi. Informazioni possono essere desunte dall'editto dei prezzi di Diocleziano. L'esame di questa fonte dimostra la bassa incidenza della manodopera sul prezzo di vendita di un buon numero di oggetti e quindi l'esiguità dei ricavi dell'artigiano in rapporto al prezzo di vendita di ciò che fabbrica. Ad esempio, sotto Diocleziano, una tunica di lino della migliore qualità costa 10.000 denari, mentre il più qualificato fra i tessitori di lino è pagato, vitto a parte, 40 denari per un giorno di lavoro effettivo. Gli artigiani, gente delle risorse precarie, dunque, risentono fortemente della necessità di un appoggio divino. Artigiani e dei vanno d'accordo. Più di un tempio è contornato da negozi o botteghe, a volte edificate a ridosso delle sue mura, come ancora succede in certe chiese della Roma odierna. In breve, il piccolo mondo degli artigiani si pone sotto la sacra protezione, o perfino nelle rassicuranti vicinanze dei suoi numi tutelari. Per rifarsi ad un'espressione di Rostov Zevs, si può parlare di business under the aegis of the religion. Ma torniamo alla condizione sociale dell'artigianato. L'incertezza della situazione dell'artigianato, il sentimento di precarietà che egli prova, dipendono anche dal fatto che lo si considera un elemento di disturbo, tanto più che la natura delle sue attività lo spinge a insediarsi nel cuore dei centri urbani, là dove la folla è più densa e le possibilità di incontrare clienti sono più grandi, cosa che non sempre è ben vista. Il problema si pone particolarmente acuto a Roma, che sin dall'epoca repubblicana ha raggiunto proporzioni di una megalopoli. Il dato originario e fondamentale è la bottega, la taberna. L'artigiano vi lavora e spesso vi ha la sua dimora, nel retrobottega o nel magazzino. Per gli edili, come per gli imperatori, l'obiettivo è di impedire che le botteghe invadano il centro della città, o perlomeno di confinarle in altri quartieri. I contemporanei percepiscono con acutezza i fastidi di ogni genere dovuti alla presenza delle botteghe: ingombro, inquinamento, rumori, odori, pericoli di incendio, oltre alla loro scarsa compatibilità con l'ideale di prestigio al quale sempre più si vorrebbero adeguare i centri urbani. Dunque, un'idea principale guida i responsabili dell'urbanistica: allontanare gli artigiani dal cuore di Roma, il Foro. Originariamente le taberne sono parte integrante della topografia del Foro. A partire da questa situazione iniziale avverrà un duplice movimento, per un verso di concentrazione, per un altro di allontanamento verso la periferia della città. Per le autorità si tratta di rendere più maestoso il Foro e di farne, ripulito da mercanti e artigiani e riservato esclusivamente alla politica, almeno uno spazio dedicato alle funzioni pubbliche e religiose o, al limite, ad attività economiche nobili, quali le attività finanziarie. La soluzione consiste nel riunire i piccoli negozi e mercati, macella, che racchiudono le botteghe in un recinto, sempre più distanti dal Foro. I macella si rivelano però insufficienti ad arginare il flusso inarrestabile delle attività commerciali e artigianali di una città come Roma. Il Foro ne è oramai sostanzialmente al riparo, ma a non più di due passi di distanza. Ma come reagiscono gli artigiani? Si rendono conto dell'importanza dell'unione. Isolati non sono nulla. Quando sono numerosi, prendono coraggio. Uniti, possono pretendere di svolgere nella società un ruolo che la bassezza della loro condizione non lascerebbe sperare. Hanno la tendenza a riunirsi topograficamente per affinità, ossia per mestieri. L'artigiano non si sente a suo agio che fra i suoi simili. È sempre associandosi che gli altri artigiani possono sperare di far sentire la loro voce nelle competizioni politiche. La forza rappresentata dalle associazioni di artigiani viene manipolata lungo tutto il corso della storia romana. L'artigiano in esse ha una dignità che gli è negata dalle minuscole botteghe, dalle officine fumose e maleodoranti, dai cantieri pericolosi e assordanti. Le associazioni hanno i loro luoghi di riunione, la loro scuola, uno spazio dove anche l'artigiano più misero può trovare uno spazio come quello testimoniato ad Ostia dalla sede dell'Associazione dei Fabbri Navales. Gli artigiani dei cantieri navali, con il suo grande cortile, il suo bacino, la sala dei banchetti, i mosaici e gli affreschi, le colonne e i lastricati di marmo. Questo è l'artigianato romano.